Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto e mi aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Alla cena agnello, avvolti in bianche vesti, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore.
Il suo corpo arso d'amore, sulla mensa e pane vivo, il suo sangue sull'altare, calice del nuovo patto. Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, oggi e nei secoli eterni. Amen.
In memoria dei tuoi prodigi hai dato un cibo a quelli che ti temono, Dio di grazia e di amore.
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, nel consesso dei giusti e dell'assemblea.
Grandi le opere del Signore, le contemplino coloro che le amano.
Le sue opere sono splendore di bellezza, la sua giustizia dura per sempre.
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi, pietà e tenerezza è il Signore.
Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza.
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti.
Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, stabili sono tutti i suoi comandi.
Immutabili nei secoli per sempre, eseguiti con fedeltà e rettitudine.
Mandò liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre.
Santo e terribile il suo nome, principio della saggezza e il timore del Signore.
Saggio è colui che gli è fedele, la lode del Signore senza fine.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
In memoria dei tuoi prodigi hai dato un cibo a quelli che ti temono, Dio di grazia e di amore.
Ci nutre con fior di frumento colui che dà la pace alla sua Chiesa.
Glorifica il Signore Gerusalemme, lode il tuo Dio sia.
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con
manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste?
Manda la sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
Così non ha fatto con nessun altro popolo,
non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci nutre con fior di frumento colui che dà la pace alla sua Chiesa.
Dice il Signore: non Mosè, ma il Padre mio vi dà il vero pane dal cielo. Alleluia.
Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei, che eri.
Perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno.
Le genti fremettero, ma è giunta l'ora tua ira, il tempo di giudicare i morti,
di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi, e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.
Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio, la potenza del suo Cristo.
Poiché è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli, davanti al nostro Dio giorno e notte.
Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire.
Esultate dunque, o cieli, rallegratevi e gioite voi che abitate in essi.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dice il Signore: non Mosè, ma il Padre mio vi dà. Alleluia.
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù le rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta.
Ho pensato di parlare con voi con molta umiltà di alcune cose molto concrete che riguardano, chiamiamolo così, l'atteggiamento di adorazione che appartiene alla fede, no? E però appunto vorrei in qualche maniera parlarne in termini molto, molto secondari, molto concreti, che riguardano per alcuni versi il nostro modo di stare in chiesa anche, il nostro modo anche di muoverci, di stare nell'assemblea eucaristica, senza giustificare oltre questo taglio, no? Cioè, perché mi pare evidente che per noi il rapporto tra la fede e i gesti è molto stretto, no? E tutti sappiamo che tra la maniera con cui andavamo in chiesa una volta, la sacralità dei nostri gesti, dei gesti che ci venivano imposti dal clima, e la disinvoltura di oggi, ci sono proprio due mondi. Ci sono anche due stili cristiani, ci sono due modi di vivere la fede e tra l'altro sappiamo, perché ovviamente teoricamente uno dice ci vogliono tutte e due, certo, però l'equilibrio tra la disinvoltura, la familiarità con cui oggi ci si muove nell'Eucaristia, no? E la sacralità dell'adorazione, il silenzio, la genuflessione doppia, la prostrazione. Non... In realtà sappiamo che proprio anche al giorno d'oggi, per alcuni versi, c'è competizione tra queste due robe. Sono anche per alcuni versi due cristianesimi, no? E però appunto non di questo, per esempio è significativo che alcuni movimenti conservatori fondamentalisti sono per l'adorazione, no? E che invece le comunità, in particolare le comunità parrocchiali, sono per la messa, per la celebrazione eucaristica, per l'assemblea eucaristica, quindi la comunione, non l'adorazione. E sta roba qui, ma se ne può parlare, se ne potrebbe parlare. Questa roba qui, tra l'altro, ha attraversato la storia. Ci sono stati momenti in cui l'equilibrio era a favore dell'adorazione e quando si è spostato nei confronti dell'assemblea si è ridotta l'adorazione, come sta succedendo oggi, no? Quindi è un discorso che sarebbe interessante proprio considerare in sé, ma non è questo che voglio proporvi alla meditazione. Quello che vorrei proporvi è che il tentativo appunto di mettere insieme questi due atteggiamenti, cioè di avere con l'Eucaristia quella familiarità che però percepisce la preziosità dei gesti eucaristici e quindi in un atteggiamento di adorazione. Quindi non separando, si adora e poi si celebra, ma cominciando, per esempio, di questa piccola cosa volevo, così, anche perché, vedete, nelle messe della domenica non c'è tempo più di dir niente, neanche sul minimo di buona educazione, no? Sul rispetto del silenzio, sul fatto che non si entra a metà, sul fatto che non si fa giocare i bambini, cioè diventa proprio difficile anche, perché poi il cristianesimo in realtà lo si assume in queste forme pratiche e quindi bisognerebbe avere molto più tempo di raccontarci anche la maniera in cui vogliamo assumere questi stili, cosa sta dietro, no? Cosa c'è? E per esempio il raccoglimento con cui noi cerchiamo di celebrare, cioè il fatto che puntiamo molto sul silenzio, per esempio, no? Sulla lentezza, sul tono appunto molte volte contemplativo, appunto, e quindi meno, come si dice, allegro, no? Beh, è in funzione di questa attenzione a adorare Gesù Cristo, nostro Signore, nel suo atto eucaristico. Cioè, nell'aiutarci a contemplare la traversata della passione, della morte, fino alla resurrezione, ciò di cui noi facciamo memoria nell'Eucaristia, il passaggio di Gesù tra noi, la sua morte e la sua resurrezione, no? O per dirlo in un'altra maniera, no? Per contemplare diversi modi della presenza del risorto tra noi nell'Eucaristia, che sono appunto modi da adorare, da contemplare anzitutto. E io appunto, guardando un po' con quest'occhio alla messa, no? E mettendomi un po' nei panni di questo coinvolgimento dell'Assemblea in questo atteggiamento, ho sottolineato alcuni passaggi della messa, alcuni momenti della liturgia, che ci fanno capire come fa la messa a introdurci durante la celebrazione, appunto, nell'atteggiamento di adorazione, no? Se fosse possibile uno slogan, direi: la messa è una realtà adorabile. Non so, ho capito. Per esempio, la prima parola che il presidente dell'assemblea, colui che presiede, la prima parola che rivolge, che è simile all'ultima: andate, la messa è finita, andate in pace, non è buongiorno, come se fosse lui che saluta la gente che arriva, no? O la saluta e dice buona giornata, sì, la si può anche dire, ma non si deve cambiare il livello della liturgia. Cioè, il Signore sia con voi, appunto, iniziale, è l'augurio che rivolge all'Assemblea per annunciare, rivelare, capito? Per far accadere il Vangelo. Il Vangelo è la presenza del risorto. Cioè, il prete nel dire il Signore sia con voi non è di fronte all'assemblea, fuori dall'assemblea, è dentro l'assemblea. E compie quest'atto che contribuisce a realizzare l'incontro tra il Cristo risorto e l'assemblea di cui lui fa parte. È il risorto che saluta, che ospita. E quindi il prete compie un atto di rivelazione, annuncia una realtà che non si vede, ma che suscita questo incontro. Se siamo venuti qui, a messa appunto, è perché siamo stati invitati. È il Signore risorto che ci ha chiamato e ci attende. E subito dalle prime parole ci viene annunciata la sua presenza. E per farlo il celebrante, il prete, usa le parole che l'angelo rivolge a Maria. Il Signore è con te. Non è adorabile. Ecco perché si fa sta fatica a tirare insieme l'inizio. Ma ecco perché entrando in chiesa, in qualche maniera, uno... varcando questa soglia, è di fronte subito al mistero che gli si dà, che gli si offre. Ecco perché, per esempio, i momenti prima della messa è giusto, secondo me, che siano silenziosi, che si crei un raccoglimento, che si favorisca questo atteggiamento di adorazione, no? Perché se tutti corrono, tutti parlano, tutti organizzano, no? Sembra quasi che sia una roba che mettiamo in piedi noi, no? E lo è. Ma ciò che noi mettiamo in piedi è a servizio di adorare qualcosa che ci arriva, no? Poi subito dopo, Signore, pietà, Dio abbia pietà di noi, no? Perché colui che ci accoglie lo fa senza condizioni. Il Signore ci propone un incontro vero, senza finte, ed è reso vero e illuminato dal suo perdono. Perché egli è, come lo si dirà più volte durante la messa, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ora questo atteggiamento di essere accolti dal risorto, pace a te, ti perdona, hai capito? Questo atteggiamento così poco diffuso nei nostri incontri non è adorabile. Signore pietà, bisogna dirlo adorando la misericordia di Dio che ci pone le mani sulla testa, no? Poi, una volta stabilito questo abbraccio, questo incontro, che cosa è più normale che parlare insieme? Ed è anche qui l'iniziativa sua, è lui che prende l'iniziativa, perché ha delle cose da dirci. Ha dei progetti da proporci, ha dei segreti da confidarci. Quando si leggono, per esempio, le beatitudini, non si tratta di ricordarci che Gesù le ha pronunciate in quel tempo, come noi leggiamo. Ma questa lettura, lo sappiamo, appunto, non ha un'intenzione storica o didattica di spiegare quel passo del... È una rivelazione. Quando Gesù incontra l'uomo, quando si fa vicino, adesso ti ha accolto, no? Ti ha abbracciato. Adesso, è per dirti adesso, beato. Se questo Vangelo lo si legge oggi, è perché si rivolge oggi a te, a noi. Mio Signore, mio Dio, no? O quando si legge della tempesta sedata, è Gesù che si rivolge a noi in mezzo alle tempeste della nostra vita. Perché avete paura, uomini di poca fede? O quando si legge il Vangelo di Emmaus, è perché adesso, nell'Eucaristia, il Signore ci risuscita. Del resto, guardate come siamo poco iniziati alla liturgia, no? Dopo l'annuncio del Vangelo, il prete dice parola del Signore. E tutti rispondono, il prete magari si aspetta che rispondano a lui. Dice abbiamo sentito, no, bravo, abbiamo capito, no? Invece noi rispondiamo, lode a te, o Cristo. Cioè compiamo anche qui un atto sacramentale, cioè abbiamo sentito il prete pronunciare le parole del Vangelo e acclamiamo un altro. Cioè riconosciamo l'autore di questa parola. Ci viene trasmessa oggi da un ministro, ma ciò che siamo chiamati ad ascoltare è Gesù che parla oggi, che rivolge la sua parola ai suoi amici. Anche qui. Questa acclamazione, lode a te, o Cristo, ha il compito di una rivelazione. È un applauso, un'esultanza nel riconoscimento di colui che ci parla. Adorabile, appunto, no? Lode a te, o Cristo. Poi viene l'offertorio, quello che chiamiamo offertorio, no? La processione dei doni. Nei rappresentanti dell'assemblea, portano all'altare il pane e il vino e tutto ciò che serve alla comunità, in particolare il denaro raccolto per le attività pastorali e per i poveri. E anche qui il paradosso. Siamo noi che portiamo questi doni e il prete dice: dalle tue mani li abbiamo ricevuti. Anche qui parola sacramentale, no? Cioè che parola che fa, che trasforma ciò che noi vediamo in ciò che ci è donato da credere, in ciò che ci è rivelato. Cioè riconoscere Dio come l'autore di ogni bene, come la fonte della nostra vita, come nostro Padre. E tutto questo merita, benedetto sei tu. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. No. Questo pane, frutto del lavoro dell'uomo, trasformano in cibo di vita eterna. Perché diventino per noi cibo di vita eterna, bevanda di salvezza. Cioè noi li portiamo qui perché siano trasfigurati, perché diventino capaci di nutrire la nostra vita eterna. Non è adorabile questo gesto, e l'offertorio bisognerebbe compierlo con un senso di adorazione, no? Cioè capite perché poi finita la messa durante la settimana o il tridono, non ci viene in mente di andare a fare l'adorazione eucaristica, perché non abbiamo adorato nelle messe della domenica. La messa della domenica è stata una riunione utile, vivace, interessante. Poi c'è la preghiera eucaristica, nutrita dalla parola di Gesù, l'assemblea si lancia in questa grande preghiera di rendere grazie, si affianca, si accoda a Gesù per rendere grazie, la lode rivolta al Padre nello Spirito. E qui sarebbero da leggere tutti i prefazzi, no? Per esempio a Natale si dice: ti rendiamo grazie, Padre, nello Spirito, perché nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore. O all'Epifania, oggi, in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato ai popoli il mistero della salvezza. O in Quaresima, tu hai stabilito, ti rendiamo grazie, perché tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale. O a Pasqua, ti rendiamo grazie in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. O perché, dopo la resurrezione, Egli si mostrò visibilmente ai Suoi discepoli e sotto i loro sguardi salì al cielo perché noi fossimo partecipi della Sua vita divina. Cioè, sono tutti i motivi del nostro rendere grazie. Dicono queste parole perché noi cantiamo al Signore. Dicono perché il Signore è adorabile. Santo, santo, santo. La santità di Dio che viene acclamata, il mistero trascendente che dice la sua differenza dagli umani che siamo noi. Sapete, queste parole riprendono Isaia 6, l'acclamazione dei serafini, come li ha ascoltati Isaia nella sua visione, l'acclamazione dei quattro viventi dell'Apocalisse, che non cessano di proclamare giorno e notte davanti al trono. E quando noi cantiamo il Santus, lo diciamo anche, no? Uniamo le nostre umili voci di animali che modulano i rumori, sono capaci di fare la voce, no? Le nostre umili voci a quelle di queste potenze celesti, per essere sicuri di riuscire nella nostra lode. Il Santus è il culmine dell'adorazione, no? I serafini battevano le ali con tutti quegli occhi attorno al trono. Insomma, merita un po' di concentrazione la liturgia, dai. Subito dopo l'acclamazione di anamnesi che riassume tutto, mi pare, no? Annunciamo la tua morte, Signore, sentite, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Cioè ci ricorda ciò che stiamo facendo. Proclamiamo la morte del Signore, cioè l'amore che lo ha portato fino a dare la sua vita per noi. Celebriamo la sua resurrezione. Il fatto che nonostante la morte, dopo la morte, grazie alla morte, è presente nella nostra vita, sui nostri passi. E viviamo nella speranza della sua venuta nella gloria. È riassunto, no? Queste tre frasi densissime riassumono il mistero di ciò che il Signore fa per noi e di ciò che noi possiamo fare grazie a Lui. E poi finisce così la preghiera eucaristica: per Cristo, con Cristo e in Cristo ogni onore e gloria. Vi ricordate, eravamo partiti con la preghiera dicendo che volevamo rendere grazie al Signore nostro Dio, l'obiettivo è raggiunto. La preghiera di Cristo, appunto, a cui ci siamo uniti, rende grazie a Dio. L'Eucarestia di Cristo ci ha permesso di rendere grazie a Dio, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. E a questa acclamazione l'Assemblea risponde Amen. Infatti, cito la seconda ai Corinzi, tutte le promesse di Dio in Lui, in Cristo, sono sì, Amen. Per questo attraverso Lui sale a Dio il nostro Amen per la sua gloria. Non è appunto l'atto di adorazione. Ma sappiamo che l'azione eucaristica non è finita. È finita la preghiera eucaristica. Ma l'azione eucaristica non termina con questa acclamazione che chiude la preghiera eucaristica. L'azione ci spinge più lontano, ci invita a entrare in comunione intima con tutto ciò che è appena stato detto e fatto. Siamo invitati a unirci al corpo di Cristo. Amen, alla sua vita. Partecipiamo allora alla frazione del pane, la frazione del suo corpo, dato per noi, no? Mentre il canto ci fa riconoscere in lui l'agnello di Dio. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, no? Accogliamo la sua pace, la pace sia con voi. E l'invito a trasmetterla agli altri, scambiatevi un segno di pace, no? Perché questa comunione ci fa corpo di Cristo in questo mondo. E poi, beati gli invitati alla cena del Signore. Invitati ad orarlo, ad os. In latino, adorazione vuol dire portare alla bocca. Pensa che roba, eh? Più a dirlo a quelli che dicono che l'Eucaristia è da guardare, da adorare, è da mangiare, ad os. La guardi e poi la mangi, no? L'adori, ti mangio, Sei adorabile, appunto. Siamo invitati appunto a adorarlo, a portarlo alla bocca, a assimilarlo in noi per essere assimilati in lui. Uno scambio del corpo. Vedete come c'è l'Eucaristia. È un modo di star vicino al Signore, ma è un modo che diventa tale solo se ci addestra concretamente. Noi non dobbiamo mai dimenticare, noi siamo da educare attraverso il corpo. E quindi è imparare a scoprire, a vivere tutto ciò che c'è di adorabile nella messa. Imparare a adorare, a vivere le azioni della messa. L'abbassamento di Gesù che dà la sua vita per amore. L'opera del Padre che risponde risuscitandolo dai morti. L'azione dello Spirito che ci fa entrare nella dinamica della Pasqua, di questo passaggio pasquale, no? Perché l'Eucaristia, se dovessimo dirlo in una parola, è sta roba qui, perché Dio è presente sempre, dappertutto. A cosa serve l'Eucaristia? A rendere presente la Pasqua e a trascinare nella Pasqua i discepoli. Ma questo appunto, questa azione che il Signore compie nell'Eucaristia è possibile farla nostra soltanto col raccoglimento e la profondità che queste azioni veicolano, perché siano veramente adorabili. E vedete com'è importante che una comunità lavori su questi livelli, si educhi, anche perché poi rispetto alla folla è importante che ci sia una comunità di discepoli che pazientemente introduce, distribuisce il cibo. No? Non possiamo appunto avere, ma è il bello anche questo delle nostre eucaristie, diciamo parrocchiali in genere, che non possiamo essere il gruppo elitario formato, monastico, no? Ma raccogliamo appunto, passiamo in mezzo ai malati, ai giovani, ai ragazzi, agli anziani, preoccupati dei loro problemi, li invitiamo a conoscere Gesù. Le persone tra l'altro cambiano, poi imparano, disimparano, si allontanano, ma è anche affascinante secondo me questa maniera di attraversare la vita delle persone, no? Però bisogna che ci sia un gruppo di discepoli che custodisce questa profondità, questo livello della grandezza, della presenza del Signore, che ha questa percezione, no? Quindi questa è una responsabilità per noi, che raccogliendo anche questo invito delle giornate eucaristiche di venire a fare, io credo che ci venga anche dato un pochettino questo compito, no? Di essere accoglienti e di predisporre la profondità di un'accoglienza nella quale le persone possono davvero incontrare il Signore, anche nei nostri gesti di chiesa, no?
Ha prodotto i suoi frutti.
persegue.